Bene, allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Allora, siamo arrivati al sesto incontro del nostro percorso, pillole di riflessione, e questa sera abbiamo l'onore e il piacere di ospitare il professor Silvano Petrosino, che è un filosofo, docente presso l'Università Cattolica e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Nella sua carriera di studioso e di accademico ha approfondito soprattutto le figure fondamentali della filosofia contemporanea, Husserl, Heidegger, i francesi del dopoguerra, e attualmente insegna antropologia religiosa e dei media e teorie della comunicazione in Cattolica e antropologia del sacro all'Istituto di Scienze Religiose. Ha scritto molti volumi, qualcuno è qui fuori per chi poi fosse interessato sul banchetto, volumi di argomento vario, soprattutto su questi grandi autori che ha avuto modo di approfondire, ma anche sulla struttura dell'esperienza, sul tema dell'abitare come forma fondamentale dell'esistere dell'essere umano, anche di argomento biblico con un approccio molto originale e interessante. Noi l'abbiamo chiamato per provare a mettere a tema questa sera la questione della differenza tra l'intelligenza e la ragione, pensare l'intelligenza artificiale. Lo scopo dell'incontro di questa sera, almeno come l'abbiamo pensato con il professore prima tra noi nella Commissione Cultura, non è solo e non è tanto l'intelligenza artificiale in sé, su cui penso che ciascuno di noi ha avuto modo in questi anni di leggere, approfondire tantissimo. La questione che ci sta più a cuore è capire se e come c'è ed esiste ancora, o forse è sempre esistita, una differenza tra l'intelligenza nostra e poi quella che si dice, che si applica anche alle macchine, quindi quella artificiale. Vogliamo chiedere allora al professore di aiutarci a capire se questa differenza esiste, di metterla a tema e di provare a indicarci degli spunti ulteriori di riflessione, in modo che la serata non sia ovviamente conclusa in sé, sarebbe impensabile esaurire tutto il tema in così poco tempo, ma che uscendo da questa serata tutti possiamo avere materiale in più per pensare, riflettere e vivere questa differenza, se esiste. Allora, non gli rubo altro spazio, lascio a lui, la serata è più o meno divisa in questo modo. Il professore adesso parlerà, terrà un intervento, una prima parte, dove proverà a mettere a tema queste cose, e poi avremo del tempo per delle domande, alcune le abbiamo già preparate nelle scorse settimane consultandoci un po' tra di noi, ma c'è un po' di spazio per chiunque poi liberamente volesse chiedere, approfondire e insomma, proporre qualcosa in più. Grazie, buona serata a tutti.
Allora, grazie dell'invito, io sono contento di chiaramente di intervenire su queste cose, anche perché poi nel preparare io ripenso, cioè chiaramente è anche per me è un bel esercizio. Allora, dico subito,
cioè, a me sembra che in tutto questo grande dibattito sull'intelligenza artificiale, di cui, diciamo la verità, la stragrande maggioranza di noi non sa granché, ma non può neanche saperlo. L'intelligenza artificiale è attiva da anni, per fortuna. E quindi vorrei subito, come dire, c'è un dibattito fa male, non fa male, contro l'uomo, è un po' un dibattito banale, noi ci siamo già dentro, i nostri cellulari, i navigatori, nelle sale operatorie, il volo degli aerei si diceva, è tutto, cioè, quindi non è questo, io non lo trovo interessante questo. Quello che trovo interessante, ed è un po' l'idea che propongo a voi, è di cogliere questa occasione per riflettere su che cos'è la razionalità umana. La razionalità umana, cosa vuol dire essere razionali? cosa non semplice da, devo dire, sono cose a cui noi non pensiamo, perché noi cosa continuiamo a dire? Che l'uomo è intelligente, bravo, ci siamo? Ecco, per esempio è chiaro che diciamo che un sasso non è razionale, beh certo, poi diciamo l'uomo invece è razionale, sì, ma anche l'animale è razionale, o meglio anche l'animale è intelligente, molto intelligente, e oggi, cosa che peraltro si sapeva già da tempo, però oggi anche le macchine sono intelligenti. Cos'è che intendi quando dici razionale? Siamo tutti d'accordo sul fatto che l'uomo è un essere razionale e che dobbiamo difendere la razionalità. Certamente. L'uomo non vive a caso, non vive in base all'istinto. L'uomo si ferma, parola interessante in italiano, riflette, cioè si ferma e si flette sopra, riflette, e si comporta. Soltanto che la questione rimane: cos'è razionale? Cos'è che intendi per razionale? Allora io l'ipotesi che vi propongo per poi innescare un dibattito è esattamente di distinguere all'interno della razionalità l'intelligenza dalla ragione. Ora io uso questi termini, ma si possono usare anche altri termini. Vi prego di non dire oh che rottura, com'è noioso. E certo, però se si vuole un minimamente pensare bisogna fermarsi a pensare, cioè non è il bar. Non è che ogni volta noi possiamo dire che robe noiose, come stai? Allora vai al bar. Perché a furia di dire così, infatti, non si pensa più. Chi è che riflette su che cos'è la razionalità umana? Non ce ne importa nulla, noi lo diamo per scontato. E invece conviene, soprattutto perché oggi siamo costretti a riflettere su questo. E allora io dico così, che nella nostra vita noi incontriamo una serie di difficoltà, quelli che sono problemi, è quello che definisce tutta la vita di ognuno di noi. Il problema, poi qual è il problema? Cos'è? Il problema è, devi dar fare la spesa? Noi dobbiamo mangiare, dobbiamo dormire, noi ci ammaliamo e abbiamo una serie di problemi su questo. Appunto, devi accompagnare il bambino, poi devi pagare la bolletta. Ci sono dei problemi, ti devi togliere un dente, devi andare dall'altra parte della città, ci sono dei problemi. La vita umana è fatta come la vita di ogni vivente, di ogni essere vivente, compresa la pianta. La pianta incontra dei problemi, diciamo così, nella sua vita. Sapete, no? Con un esperimento che si fa per i bambini, che è bello, nelle scuole elementari, no? Si mette la pianta, il seme in una scatola con un buco e si vede che la pianta va a cercare la luce. Il castoro. Perché il castoro è intelligente? Esattamente perché risolve il suo problema. Devia il corso dell'acqua e lo devia in base alle proprie esigenze. E infatti l'intelligenza non è specifica dell'uomo. L'intelligenza è anche degli animali, l'intelligenza è anche delle macchine. io non la vedo così particolare come cosa. Bello, no? Si fa la macchina senza guidatore, autista, che ha dei sensori, che quindi se vede una cosa ferma, se passa la striscia, a me anche adesso la mia macchina che mi rompe le scatole perché appena supero la linea inizia a suonare, ha dei sensori, rallenta nel momento in cui c'è la cosa, risolve dei problemi. Bello, bello. E l'intelligenza artificiale è esattamente un incremento attraverso le macchine, la tecnica, di questa capacità di risolvere problemi. Si dice, questa è una definizione che viene data abbastanza, si dice problem solving. Allora, cos'è l'intelligenza? È problem solving. Gli ingegneri studiano questo. A come risolvere un problema. Ora, cosa c'è di interessante in questa cosa? La dico così, vediamo se riesco. Che quando io individuo un problema, questi filosofi l'hanno capito, che già aver individuato un problema è già un passo enorme. Perché io so come dovrei risolverlo, anche se a volte non riesco a risolverlo. Cioè si dice che l'individuazione di un problema è l'essenziale. Non è essenziale risolverlo, perché a volte le circostanze ti impediscono di risolverlo. Io faccio sempre l'esempio, la prima volta con mia moglie, eravamo ragazzi, andiamo a Londra, mia moglie si lava i capelli, tira fuori il phone che si era portata da casa, lo inserisce nella spina e la spina non entra. Ci vuole un adattatore. Questo è il problema. Individuo il problema, so come risolverlo in linea generale, e poi però non sempre lo risolvo. Nel nostro caso non l'abbiamo risolto, perché la sera l'adattatore, ma la mattina dopo, attenzione, la mattina dopo abbiamo comprato l'adattatore. Allora dico una cosa che poi spero di spiegare meglio dopo, cioè che un problema non è mai drammatico. Un problema mi fa innervosire, mi fa arrabbiare, ma non c'è dramma. Perché io so che mi manca la spina, non ce l'ho, appunto, mi asciugo i capelli con l'asciugamano. L'intelligenza artificiale fa questo, sentite la pubblicità, no? Cercami un ristorante vicino a quel museo che costa poco e che sia vegano, questo è il problema. Cercami il ristorante, la macchina dice vai lì. Certo, e vabbè, si potrebbe andare avanti su questa cosa, e devo dire che gran parte della vita umana, come della vita di ogni vivente, è fatta da problemi. Il problema è anche: non ho i soldi, non riesco a camminare, ho bisogno di una protesi, di un bastone. L'uomo è intelligente, riflette, non riesco a camminare, ho bisogno di un bastone. Bellissimo. Gli occhiali. Non vedo, ho bisogno degli occhiali. Con gli occhiali vedo. Allora, l'intelligenza artificiale ci aiuta tantissimo a questo livello. Ci aiuta a risolvere gran parte dei problemi e fra l'altro a risolverli in modo veloce, in modo molto comodo, appunto, sono in macchina, chiamami questo, e quello te lo chiama. Però io cosa dico? Questo è una sfida a riflettere. È che noi, esseri umani, nella vita, non incontriamo solo problemi. Incontriamo quelle che io chiamo delle questioni, rispetto alla quale, rispetto alle quali non sappiamo cosa fare. L'esempio che faccio a lezione è questo. Devo sposare Maria o Lucia? Questo, possiamo noi interpretare questo interrogativo come quello della spina? C'è qualcuno che lo sa se devo sposare Maria o Lucia? Nel caso della spina c'è qualcuno che lo sa. Vado dall'elettricista sotto e gli dico: senta, ma come mai non mi entra? E quello mi dice: per forza, hai bisogno dell'adattatore. Ma se io devo sposare Maria, devo sposare o Maria o Lucia, c'è qualcuno che lo sa? Cosa faccio? L'esame del sangue a Maria e l'esame del sangue a Lucia? E in questo, di fronte a questa cosa, questo non è un problema. Guardate che io sfido a duello su questo. Nessuno lo sa se devo sposare Maria o se devo sposare Lucia. Mi permetto di dire che non lo sa neanche Dio. Perché il motivo per cui io scelgo Maria e Lucia passa dalla mia libertà, non dalla decisione di un altro, fosse anche Dio. Faccio un altro esempio. Faccio un esempio, questo è un po' bruttino, questo che faccio, però è un fatto vero. Me lo faccio per arrivare subito al punto. A un certo momento, diversi anni fa, nella scuola di mia moglie, un ragazzino torna da scuola media, torna dalle vacanze e non parla. I professori iniziano a chiedere: ma come mai non parla? Parlava, come mai non parla? Non parla più. Parla solo se interrogato risponde, però non parla, neanche con gli amici, non parla. Vabbè. Si va avanti, poi si chiama la psicologa della scuola, dice: beh, chiamiamo i genitori. Arriva la madre, solo la madre, e dice: sentite, mi dispiace, ho sbagliato, avrei dovuto dirvi una cosa di qua. Però, insomma, per farla breve, quest'estate Pietro, nome di fantasia, entrando in casa ha trovato il papà impiccato. Ah, va bene, di qua di sopra, va bene. La professoressa il giorno dopo doveva spiegare a questo ragazzino la tabellina del 3, faccio un esempio. C'è qualcuno al mondo che mi sa dire come si spiega la tabellina del 3 a quel bambino lì? C'è qualche professore a Yale? C'è qualche GPT? C'è qualcuno al mondo, io dico compreso Dio, che mi sa dire come spiegare la tabellina del 3 a quello lì? Ma certo che io lo so la tabellina del 3. Ma dov'è quel ragazzino lì? Tu ce l'hai a un metro di distanza, ma non ce l'hai a un metro di distanza. Quel bambino lì è in un abisso. E questo che io chiamo questione. È una questione che non è un problema, potete chiamare Pippo 1, Pippo 2, ma non so. Cioè, ci sono cose rispetto alle quali io non so. Ma non solo non so, come nel caso della spina, che io non so. Capite che sono due non saperi diversi. Perché il primo non sapere è legato all'ignoranza. Per esempio, io non capisco nulla del computer. Lo uso, quando mi si rompe non so cosa fare, chiamo il mio amico, chiamo il tecnico, perché sono ignorante. Ma nel caso del bambino il mio non sapere è il segno di un'eccellenza, non di un'ignoranza. Sono sensibile, capisco, mi accorgo, non so come fare. E qui inizia una cosa fantastica che fanno tutte le maestre del mondo. Com'è che fanno? E raccogliamo le... Come si fa a tirare fuori quel bambino? Chi lo sa come si fa a tirare fuori quel bambino dall'abisso in cui si trova? E allora si inizia le figurine, le foglie, attacchiamo le foglie, aiutami a portare la borsa. Non fanno così le maestre? Aiutami a portare la borsa, non serve a nulla, ma tu aiutami. E poi gli metti vicino quello bravo, che così magari è il compagno più bravo, e poi magari lo metti nella squadra di calcio, anche se è un brocco, capite? Noi abbiamo una ragione che non è l'intelligenza, è molto di più. Faccio l'ultimo esempio per chiarire questa cosa. Ed è interessante che questo non sapere nasce sempre di fronte all'altro, cioè Maria o Lucia, quel bambino lì, bellissimo, questo non sapere non nasce rispetto alla spina, non nasce di fronte ad un oggetto, nasce di fronte ad un soggetto. È per questo che Freud, che era uno che capiva qualcosa, sosteneva che ci sono tre cose impossibili da fare, anche per GPT e via dicendo, tre cose impossibili da fare, e sono curare la malattia psichica. Lo sanno tutti quelli che lavorano nel mondo della malattia psichica. Non sai che cavolo fare. E inizi e fai una roba e fai un'altra e poi dici così e poi fare... Prova ad aiutare uno che è in depressione grave, cosa dai? Gli dai il litio, lo tiri su, cosa fai? Gli dai da mangiare la panna montata? Cosa fai? Non lo sa nessuno. Ed è per questo che il lavoro nella malattia psichica è un lavoro enorme, fatto di ascolto, di compagnia, di tentativi, no? Seconda cosa che dice Freud che è impossibile da fare, governare. E terza cosa che è impossibile da fare, educare. Ma noi lo sappiamo, facciamo finta di non saperlo, noi lo sappiamo. Perché educare mica vuol dire riempire la testa di uno. Educare non lo sai, infatti, e perché non lo sai? Te lo dico io, perché tu dici a tuo figlio di studiare geografia, no? Giusto? Ma tu sai che il problema non è che lui studi geografia, il problema è che lui capisca il senso di studiare geografia. E questa cosa non la puoi imporre, ancora una volta, scatta la libertà dell'altro. Tu puoi sperare che lui capisca, o lei. Si chiama scuola dell'obbligo, io per un po' li obbligo, e poi che Dio ce la mandi buona. Chissà se ha capito. Se invece smette di leggere perché non deve più leggere, perché non è più nell'obbligo. Tutti coloro che hanno a che fare con l'educazione, insegnanti, preti, cavolo fritto, lo sanno. Passi dalla libertà dell'altro, che è l'abisso. Non c'è computer, non c'è intelligenza, non c'è indovino, non c'è maga, non c'è zingara che ti aiuta a dire come si fa a spiegare la tabellina del 3 a quel bambino lì. L'altro esempio che faccio sempre è questo, vediamo se riesco su questo, e poi ho finito, poi dopo magari vediamo, no, ho finito, andiamo nel dibattito. E io dico appunto che noi siamo, la nostra razionalità non è che deve scegliere, noi siamo le due cose. Siamo intelligenti e quindi dobbiamo risolvere i problemi, e quindi tutti quelli che ci aiutano a risolvere i problemi, compresa l'intelligenza artificiale, è un dono di Dio, certamente. Ma noi siamo anche ragione. E la ragione non è un'intelligenza diversa o più ampia, è un altro tipo di intelligenza. L'esempio che faccio è questo, è la famosa partita a scacchi al computer. Chi è che vince, l'uomo o il computer? Ma non ci sono dubbi, il computer. E infatti ha vinto il computer. Per forza. Il computer riesce ad elaborare in un secondo migliaia di possibilità che un uomo ci impiegherebbe tutta la vita. Tanto, anche qui, la scacchiera 8x8 è finita, l'oggetto è finito, il soggetto è infinito, è chiaro? L'oggetto è finito, ci sono 3 buchi, 2 buchi, 5 buchi, ci sono 8x8, è finito. Quel bambino davanti a me è infinito. Il computer cosa fa? Elabora 8x8 tutte le possibilità, sono migliaia di migliaia. Certo. Il pedone, poi sapete come hanno fatto? Gli hanno messo tutte le partite giocate nel computer, tutte giocate. Allora è chiaro che io sposto la torre di così, analizza tutte le partite in cui la torre è stata spostata così, che sono, non so, 200 milioni, le analizza e dice, sì, guarda, il computer dice, dopo sposterà cos'ha. Si dice la creatività umana, ma no, non regge. 8x8, i buchi sono 3. Soltanto che quando io gioco, seguitemi, che quando io gioco a scacchi con mio nipote, io gioco per far che cosa? Non per vincere, ma per perdere. Io devo far, che è difficilissimo, devo far finta di vincere, ma in realtà io voglio perdere. Perché voglio aumentare la sua stima. È questo che mi distingue dal computer. Per lui, per il computer, quello che ha di fronte è sempre l'avversario. Per me è mio nipote. Se c'è una superiorità dell'umano, è il fatto che io sono capace di decidere di perdere, non di perdere, di decidere di perdere. Perché? Ma è una roba incredibile. Perché ci tengo a lui o a lei. È per questo che non vinco. Arrivo qui a una prima conclusione che dico, la dico così, per, vediamo se riesco a essere chiaro. Potrebbe dire che cos'è l'intelligenza? Si potrebbe rispondere così, problem solving, ma l'intelligenza è un mezzo, uno strumento, chiamatelo come volete, che aiuta il vivente a vivere. L'intelligenza è qualcosa che aiuta il vivente a vivere, è chiaro. Perché i fiori sono profumati? Perché per vivere devono attirare l'ape. E perché il castoro devia? Perché deve vivere. Cos'è l'intelligenza? È ciò che mi aiuta a vivere come vivente. Io dico che cos'è la ragione? È ciò che mi aiuta a vivere come essere umano. E cos'è la differenza qua? Che per vivere come essere umano devo accettare di non risolvere tutti i problemi. Devo accettare di non risolvere i problemi. Ma questa è una meraviglia. Il non risolvere il problema non è un limite, è un'eccellenza, ma lo sappiamo tutti. C'è solo una possibilità per continuare a vivere tra moglie e marito, tra due amici. Qual è? Quello di accettare l'altro in quanto altro, senza pretendere di cambiarlo, senza pretendere di cambiare i suoi difetti, che sono difetti, o i miei difetti. È grandioso. L'uomo vive il limite non come un'obiezione, non come un'obiezione, ma come una condizione. Che io non riesca a educare mio figlio non è un fallimento, mi dispiace chiaramente, ma la questione è lui. E tant'è vero, io faccio sempre questa scenetta, che se per caso per strada incontrassimo una fatina che ci dicesse: guarda, so che tuo figlio va male a scuola, beve tanta birra e non va in oratorio, te lo cambio con uno che va bene a scuola, va in oratorio e si comporta bene. Noi cosa diciamo? Abbiamo un momento di sbandamento, no? Diciamo: veramente me lo cambi con uno che va bene a scuola? Veramente. Superato questo momento, cosa facciamo? No. Ma questo è l'umano. Nella parabola, ma questa è la meraviglia dell'umano. Nella parabola del figlio prodigo, che in realtà è del padre misericordioso, quando il figlio torna, il figlio ragiona solo in base all'intelligenza. Cioè il figlio dice: io ho chiesto quello che è mio, sentite, tu me l'hai dato perché è mio, io l'ho sperperato con le prostitute, quindi il figlio trae le conseguenze. Dunque, accettimi e fammi lavorare con i guardiani dei porci, in modo che possa mangiare almeno, perché non ho più niente, quello che mangiano i porci. Mi seguite che ragionamento fa? Fa il ragionamento che farebbe il computer. Entrate, uscite. Azioni, reazioni, causa, effetto. Ma noi non rispondiamo così. Noi non siamo causa, effetto. Noi siamo appello, risposta. Noi rispondiamo, non reagiamo. E infatti il padre risponde. E cosa dice? Ma sei scemo? Tu sei mio figlio. È magnifico. E anche il fratello fedele ragiona, nessuno dei due figli ha capito niente. Perché il fratello fedele, cosa fedele? Quello che è stato sempre qui col padre, ragiona anche lui, secondo azioni e reazioni. Io sono sempre stato con te, non ho sperperato, quindi mi devi dare almeno, non mi hai mai dato un agnello, un capretto, vi dicendo, per festeggiare con gli amici. È fantastica quella parabola. È fantastica. Finisco veramente, adesso finisco, però dico, finisco con questo esempio, che se mi rispondete male io me ne vado. Mi posso interrogare? Vi interrogo, pronti? Attenzione, perché mi innervosisco. L'esempio è quello che è. Ammettiamo il caso che una mamma abbia un bambino autistico, non parla. E una mattina, mentre fanno colazione, questo bambino, questo ragazzino dice: mamma, sai che ho capito che 2 più 2 fa 5? Attenzione, che cosa risponde la mamma? Non siate frettolosi perché me ne vado. Cosa risponde la mamma? Bravo. Una studentessa ha risposto, ha detto bravo, ma risponde: hai ragione. Meraviglia. Hai ragione. Capite cosa sto dicendo? se ci fosse stato un computer o una telecamera, cosa avrebbe fatto? Errore. Questo mi permette di dire che l'idea di verità come certezza è una limitazione del concetto di verità. La verità umana non è mai la certezza, è molto di più. Perché la mamma spera che quel bambino il giorno dopo gli dica che 6 più 6 fa 28 e continuerebbe a dire hai ragione. Perché alla fine di un percorso, adesso va bene, l'esempio è quello che è, magari dopo un certo momento può dire però aspetta, pensiamoci un attimo bene, perché magari non fa 5, fa 4. Ma a quella mamma non gliene importa nulla dell'esattezza. Per me è questo il punto. Per me è questo il punto. Ora io cosa vedo, il rischio che vedo in questa enfasi sull'intelligenza artificiale qual è? Non è tanto, l'intelligenza artificiale è una meraviglia. Speriamo che vada avanti, via dicendo. Ma il pericolo che vedo è quello di offuscare questa distinzione. Mentre questa distinzione è una ricchezza della vita umana. Bellissimo. È molto di più dell'esattezza. Grazie.
Allora, direi così. Se qualcuno ha già in canna una domanda, volentieri cominciamo da lì. Altrimenti, se vi serve un po' di tempo per metabolizzare il tutto, ragionarci, parto io che sono già pronto. Ditemi voi. Parto io. Va bene. No, c'è, posto. Allora, però ditemi che io qua con le luci non vedo nulla.
Buonasera, innanzitutto. Volevo dire due cose. Uno è sul sito di... mi è capitato all'occhio sul sito di Comunione e Liberazione, quello online, c'è un documento della Santa Sede sull'intelligenza artificiale. Adesso non so se lei l'ha letto. No. Non l'ha letto. Se non l'ha letto, perché sarebbe stato interessante capire, anche se, non so, se la Chiesa... cioè, mi pare di aver capito, avendolo letto frettolosamente, che la Chiesa mette, tra virgolette... mette in discussione il fatto che l'intelligenza artificiale sia esaustiva, diciamo così, per intenderci, sia esauriente, ecco, diciamo. Questa è la prima vicenda, ma se lei non l'ha letto, allora la domanda non sussiste. E poi volevo chiedere questo. Quindi noi uomini siamo esseri razionali e intelligenti allo stesso tempo?
Lo so, quando si dice non è sufficiente, questo è chiaro che è la posizione della Chiesa, poi però va spiegata sta cosa, non è che basta dirla, va spiegata. Io non la vedo tanto spiegata. Io non la vedo tanto spiegata. Si fa una difesa dell'umano così, l'umano al cuore, al sentimento, c'è il senso religioso, poi tu devi entrare in merito alla questione. Allora, io come tento, nei miei limiti, di entrare in merito, dicendo che la razionalità è fatta da intelligenza e da ragione. Non è solo intelligenza. Non è solo intelligenza. La ragione è la capacità di accettare il fallimento e il limite dell'altro. Io qui trovo qualcosa di notevole nel fatto di non voler cambiare mio figlio, di voler cambiare mia moglie e via dicendo. Io qui trovo qualcosa di grandioso. Ecco, e per me è questo, però dopo bisogna entrare in merito. Io per esempio entro in merito dicendo appunto rispetto alla partita, non dico alla partita di scacchi che l'uomo ha dentro anche la creatività o il sentimento che il computer non ha. Sono stupidaggini queste, non reggono. Bisogna dire appunto che il computer vince, io invece perdo, ma perdendo vinco, mentre se vinco perdo, è chiaro? Se vinco con mio nipote, in realtà perdo. È perdendo che vinco. Questo è grandioso. È dicendo che 2 più 2 fa 5 che vinco, non correggendo. E lo sanno tutti gli insegnanti, che non bisogna sempre correggere. Perché a volte correggendo sempre umili. Allora a volte non devi correggere, soprattutto con alcuni soggetti deboli. A volte gli devi dire bravo anche se il tema fa schifo. Anche se il tema fa schifo, gli devi dire bravo. Bellissimo. Io trovo interessantissimo. Certo che questo è drammatico, perché a un certo momento devi correggerlo il tema. E c'è sempre la domanda, e quando? E chi cavolo lo sa? E chi lo sa? Cosa volete? La ricetta? Si vuole la ricetta? E chi lo sa? Arriva un certo momento in cui tu, un certo momento, devi essere tu, attento a quello lì, che a un certo momento ti accorgi che adesso lo posso correggere. Adesso lo posso correggere. Adesso gli posso dire che forse fa 4. Allora io dico che l'uomo è questa cosa, e questa cosa è una ricchezza che non va buttata a mare.
Professore, sono molto contenta che sono qua con mia figlia di 18 anni. E prima di essere venuti qua abbiamo fatto degli esperimenti proprio in vista del suo incontro e abbiamo utilizzato la nuova applicazione di WhatsApp che ha all'interno adesso l'intelligenza artificiale, nel senso che tu non, con WhatsApp non dialoghi con i tuoi contatti ma puoi dialogare anche con l'intelligenza artificiale. Allora abbiamo chiesto due cose diverse, abbiamo chiesto se la torta che aveva fatto doveva andare in frigo a temperatura ambiente e la risposta è stata a temperatura ambiente con certezza. Poi ha fatto un gioco e ha detto mi sento sola scrivendo all'intelligenza artificiale e non so Sara se è corretto, però e l'intelligenza ha detto ma cosa vorresti? 3 milioni di euro ha risposto mia figlia, no? E l'altra ha detto i soldi non danno la felicità, ci sono altre cose che possono darla e ha fatto l'elenco. Poi io gli ho detto ascolta ma chiedi la fede se può essere una risposta alla solitudine e perché appunto noi siamo sempre un po' in dialogo su questo, no? E l'intelligenza artificiale ha risposto adesso ho capito perché ti sei la domanda del mi sento sola, cioè ha capito a che livello da un punto di vista comunque psicologico, perché i problemi fino a che sono di natura concreta come quelli che utilizzava lei come esempi, ma qui si entra, abbiamo anche provato a simulare una situazione scolastica che si era creata raccontandogli tutti i dettagli, quindi vengo dietro a lei quando dice è l'uomo che comunque presenta la situazione all'intelligenza artificiale, ma quando l'intelligenza artificiale ha risposto, incredibile professore, ha dato delle risposte assolutamente quasi vicine a quelle di me, mio marito, i nonni, cioè tenendo conto di tutti i fattori. Però è ovvio che la domanda è stata posta da noi, cioè da lei. Allora, non so se mi sono spiegata sulla domanda, cioè anche per me è molto affascinante questo mondo e anche scolasticamente, intesi, relazioni, si può velocizzare. Nella parte psicologica e questa solitudine che qualcuno può sentire e utilizzare come risposta a questo mi fa un po' più paura.
Ma non deve farle paura, perché che i soldi non diano la felicità, lo si dice nei bar, cioè non è interessante. è chiaro che la fede ti può aiutare, ma questo lo sanno nei Baci Perugina. Cioè, non è questo interessante. Io non lo trovo questo interessante. È certo che l'intelligenza artificiale, appunto, elabora un sacco di possibilità e di risposte. E fra l'altro, molte di queste risposte sono giuste, perché la nostra, ecco, bravissima, perché la nostra vita è così. Cioè, non è ogni volta, cioè, io non mi trovo ogni volta di fronte a un bambino in cui il papà si è impiccato, no? Nella maggior parte dei casi, se io dico come devo spiegare la tabellina del 3, la risposta è quella giusta. E io devo dire meno male, è giusto, non è questo. Il problema è quando iniziamo ad affrontare casi interessanti. Di quella che uccide la fidanzata e la taglia a pezzi. Quando si inizia ad allargare temi rispetto sia in positivo che in negativo, cioè rispetto lì le cose non funzionano, cioè non lo so, ma non mi sembra che arrivo, cioè, certo, la maggior parte delle, ma non è per me, non è il fatto di fare una classifica, è di individuare una differenza. Secondo me si tratta di individuare una differenza. Fra l'altro, adesso dico una cosa che non so se qualcuno di voi ha visto, vabbè, adesso la dico. Uno può dire, ma non si può pensare all'intelligenza così sviluppata che arriva anche a riconoscere tuo nipote? Non so se è chiaro. Io dico sì, è possibile, perché la scienza fa dei progressi enormi, ma quando l'intelligenza artificiale arriverà a riconoscere non un avversario, ma mio nipote, si comporterà come ci comportiamo noi. E noi come ci comportiamo di fronte a mio nipote? O a tua moglie, o alla tua fidanzata, come ci comportiamo? Secondo le due grandi strategie. O accogli o distruggi. Si può voler distruggere solo l'altro. Interessante. Nel film 2001 Odissea nello spazio, non so se qualcuno l'ha visto, di Kubrick, un capolavoro, al 9000, che è il computerone, 1968, al 9000, che sa tutto, si comporta come gli uomini e inizia a dire ho paura e inizia a distruggere. Interessante, perché solo l'uomo distrugge, solo l'essere umano distrugge. Quando si dice un comportamento bestiale, si dice una sciocchezza. Le bestie non hanno un comportamento bestiale, solo l'uomo ha un comportamento bestiale. Ma questo comportamento bestiale diventa bestiale di fronte all'unicità dell'altro, di fronte all'altro, non so come dire, di fronte a mio nipote, o a mia moglie, o alla mia fidanzata, o alla mia amante. Cioè di fronte esattamente a ciò che io non posso possedere. O accolgo o distruggo. Io trovo che qui ci sia qualcosa di interessante, non tanto rispetto al fatto che quale libro leggere o cosa fare stasera, cioè questo è chiaro. Il problema è come mai odio quella cosa lì o come mai amo quella cosa lì, che è uguale poi, come robe strane, come eccessi, come robe strane.
Volevo condividere questa riflessione. Mi è sembrato di capire, non so se ho capito giusto, che dentro nella ragione trovano posto un po' i valori, che sono le cose che distinguono un po' l'uomo dalla macchina. E questa riflessione mi veniva in mente ricordando una discussione che facevo con un'amica che ha delle idee totalmente diverse dalle mie, dove mettevamo da un lato l'aiuto che la tecnologia dà, non so, la fecondazione in vitro, la possibilità di nascere, di gestire la vita in una certa maniera, e la gestione del fine vita, delle macchine che possono aiutarti in determinate situazioni. Lei, nella sua visione del mondo, diceva che la fecondazione in vitro e queste cose sono estremamente utili, aiutano tante persone che non possono ad avvicinarsi a queste soluzioni, e magari criticava un accanimento sul fine vita, e la mia replica, che poi ha chiuso la telefonata perché non riuscivamo a trovare la quadra, era che secondo me esiste una sorta di gerarchia di valori, di gerarchia: prima i valori, poi l'aiuto tecnico nel fare le cose, quindi nel decidere se è giusto. In tutti e due i casi era la tecnologia che ci aiutava, no? L'intelligenza artificiale o il pugnale che ha inventato l'uomo primitivo, comunque le soluzioni che l'uomo trova, no? E che la chiave di volta per me era: prima c'è il mio valore che mi guida nel decidere che cosa devo fare, e poi sfrutto gli strumenti che ci sono. E negli esempi che stava portando lei mi sembrava di capire che dentro alla parte che chiamiamo ragione ci devono essere, in realtà devono trovare un posto anche i valori che poi ci guidano a fare le cose. La macchina non li ha.
No, certo, però con questa questione, i valori da dove cavolo nascono? No, i principi non sono mai prima, sono sempre dopo. Adesso la dico, eh. Cioè, noi nella discussione sui valori, noi partiamo dai valori che ci sono. Ci sono dei valori. Noi dobbiamo giungere ai valori. Adesso cerco di dirlo meglio perché lo so, mi rendo conto che è così. Noi non possiamo fare... Guardi, le dico, faccio una cosa che mi viene più facile. Tra l'altro il libro fuori... Mi viene bene per un libretto fuori, che è venuto così. C'è un libretto fuori che è sull'amicizia. Le spiego come è nato questo libretto qui, perché mi aiuta a spiegare quello che voglio dire. Avevo fatto questa lezione a delle suore laiche, pensi, delle suore che lavorano in Cambogia, un disastro. Erano una ventina di suore, ma Booster Sizio. A un certo momento loro le prendono e le mandano in rete. Dopo due mesi mi telefona uno, che è quell'Alessandro Verni che c'è scritto lì, che io non conosco, e mi dice: senta professore, interessante, ho visto quella roba, le posso fare un'intervista che pubblico sull'Osservatore Romano? Io ho detto va bene, e facciamo un'intervista online, va bene, e poi viene pubblicata sull'Osservatore Romano. Dopo due mesi mi richiama e dice: ah professore, è piaciuta tanto, via dicendo, lei sarebbe disposto, io le faccio delle domande, via dicendo, io rispondo e lei risponde, sempre tutto online, io mai visto. E ho detto sì, tanto lo facciamo, e alla fine è uscito fuori questo libretto. A me è piaciuta l'idea, ma questo libretto da dove nasce? Mi è piaciuta l'idea che questo qui si è fermato e ha detto interessante. Cosa mi aveva fermato A me aveva affermato una poesia della Yourcenar, la grande scrittrice. Nelle ultime poesie pubblicate postume, perché lei muore, trova la compagna, lei era lesbica, trova la compagna, trova un librettino con tutte le poesie che hanno questo titolo, è stato poi tradotto anche in italiano, I 33 nomi di Dio. Non vi dico quali sono questi nomi che sono magnifici, per esempio lei dice il pane, un lago ghiacciato, cose stratosferiche. A me quello che ha colpito è il 32esimo nome, che è il silenzio tra due amici. Questo è il punto. Ma come mai ha visto un nome di Dio nel silenzio tra due amici? Quando dico che dobbiamo spiegare, è questo che dobbiamo spiegare. Non che esiste l'amicizia prima e quindi. Devi spiegare come mai quell'ha visto. Sappiamo noi dire due parole sensate su cosa vuol dire essere sposi e spose? Noi facciamo la difesa del matrimonio come se fosse una roba così, come se fosse il matrimonio lì. Bisogna cambiare il meccanismo. Devi spiegare cosa c'è. Per me c'è qualcosa di enorme, che è il concetto di intimità, però ci troviamo un'altra sera, lo vediamo. Non so se è chiaro, non basta dire valore, non basta dire valore. Ma perché l'amicizia? Addirittura lei vede, la poetessa vede un nome di Dio, ma è incredibile. Non è Dio, è nella traccia di Dio, e ha ragione. E tutto il libretto per me è stata una sfida, è stato il tentativo di spiegare cosa c'è di divino nel silenzio tra due amici. E poi io dico sempre, è la questione del rovetto ardente, capite? Per me il rovetto ardente che cos'è? È questo. Mosè cosa fa a fare? Cosa fa Mosè? Sta passeggiando col gregge. Cos'è che fa Mosè? E dico, tu alla mattina che cosa fai? C'è qualcuno che pensa a Dio, a salvare il mondo? Io no, io preparo il caffè. Mosè vive la sua quotidianità e va in giro con le pecore. Ma a un certo punto vede un rovetto ardente. È qui che scatta la questione. Perché dice, bah, andiamo a vedere. Doveva andare a vedere? Doveva? No. Io penso sempre, se fosse capitato a me, io sarei scappato. Per lui è stato un valore. E guardate che questa cosa è sorprendente se andate a rileggere il brano. A me ha sorpreso, l'avrò letto tante volte, però a un certo momento forse mi ha illuminato. Il testo dice, andiamo a vedere, e da allora che il rovetto parlò. Cioè Mosè non risponde a un appello di Dio, ascolta l'appello di Dio solo dopo essere andato verso di lui. Non so se è chiaro, non so se è chiaro, non c'è il matrimonio qua, c'è il matrimonio qua, è da qua che viene fuori il matrimonio, per la compagna, per la roba, cavolo fritto che si vuole, poi difficilissimo, ma non so se è chiaro, eh. Se noi non facciamo, secondo me, se non si fa questo passaggio, se non si fa questo passaggio non ce la si fa. Perché non dovrei fare una cosa che posso fare? È la cosa che dicevo prima. Io rispondo, perché non dovrei fare una cosa che posso fare? Perché c'è mio nipote. Non so se è chiaro. E a partire dall'esperienza con mio nipote che viene fuori, mio nipote, un amico, cavolo, che viene fuori l'idea, che non sono costretto a vincere. E che posso anche accettare nel momento che mi accorgo che mia moglie non mi dà un figlio, che posso accettare di non averlo il figlio. Cosa che peraltro Abramo non fa. Perché Abramo e Sara fanno la fecondazione artificiale in vitro. E il vitro era Agar. Allora io dico a chi mi dice così, io dico che è il rapporto con mia moglie, non mia moglie, dico il rapporto con mia moglie, che mi aiuta a dire che posso accettare che lei non abbia un figlio. Che noi non abbiamo un figlio, se non abbiamo un figlio, cioè, non so se è chiaro. Non ad ogni costo. Non ad ogni costo. C'è una frase in Biancaneve, io ho fatto una roba sulle fiabe, e in Biancaneve c'è una frase che bisogna scriverla, bisogna scriverla. Uno scrive un trattato su quella frase. Quando la strega si accorge che Biancaneve non è morta, sapete, gli mette il pettine avvelenato, poi gli mette lo bustino, e a un certo momento la matrigna dice: Biancaneve morirà, dovesse costarmi la vita. Incredibile. Ed è esattamente ciò che capita. Quando si dice ad ogni costo, questo costo è la tua vita. Muori. Perché non ha alcun senso la frase Biancaneve morirà, dovesse costarmi la vita. Se un marziano registrasse sta roba, dice: ma è scema? La morte non è la cosa più terribile che c'è per noi, noi moriremo. E la matrigna dice: Biancaneve morirà, dovesse costarmi la vita? Bellissima. È per questo che con mia moglie posso accettare di non avere un figlio. Ci sono stati dei miei amici che non avevano figli. Allora sono andati, è stata per me, ma è commosso, sono andati dal medico, il medico, sapete come dicono sempre, dice: ma no, tutto normale, dicono sempre così, è tutto normale, il figlio. Allora a un certo momento il medico gli ha detto: dobbiamo fare un ultimo tentativo, dobbiamo fare una programmazione dei rapporti. I rapporti non devono essere troppo frequenti perché il seme maschile si indebolisce, devono essere troppo distanziati perché il seme maschile muore, e poi bisogna cercare di beccare l'ovulazione, quindi tutto con gli orari, bellissimo. E cosa hanno fatto i miei due amici? Va bene. Dopo 3 mesi, 4 mesi, ho detto: allora? Dice: no, non è successo niente, ma abbiamo smesso. Perché ci siamo accorti che quel programma stava distruggendo il nostro rapporto. Ma questo è l'umano. Questo è l'umano. Non ad ogni costo. Certo è una ferita, volevano i figli, non ce l'hanno, è una ferita. Si chiama ferita e non si rimargina, si chiama ferita, ma appunto è abbracciata da un umano, non diventa un'obiezione, diventa una condizione. Non so se è chiaro. Per me questi giri qua che bisogna fare, perché se no non ce la fai. Quello ti dice: lo posso fare, lo faccio.
Scusate se intervengo brevemente, ma mi può spiegare, professor Petrosino, il sillogismo, appunto, non bisogna avere un figlio ad ogni costo, col fatto che Biancaneve non deve essere uccisa? Che nesso c'è fra il fatto, che non devo avere un figlio per ogni costo, lo ritengo un valore giusto, così dal mio punto di vista, così mi viene da reagire su sì. questo fatto. Ma cosa c'entra non devo avere un figlio per ogni costo col fatto di Biancaneve? Non riesco bene a capire. Scusi.
No, ma è bello questo, è bellissimo. No, però non so se avete voglia, beh, per me è un'orgia, Cioè, per me sono orge queste, mi eccitano anzi più delle orge.
Perché ciò che ha visto Biancaneve, ciò che ha visto la matrigna, ciò che lo specchio dice alla matrigna, è una verità terribile. Perché cosa succede? Lo specchio dice, specchio mio bello, che è il più bella del reame? Lo specchio dice, la più bella del reame qui sei tu. Poi a un certo momento viene fuori Biancaneve e lo specchio dice, specchio favella, chi è la più bella del reame? E lo specchio dice, mia regina, nel qui tu sei la più bella, ma al di là del reame dei sette colli, via dicendo, Biancaneve lo è molto di più. Cioè, la presenza di Biancaneve rivela alla matrigna che lei, che non è stata madre, è matrigna, non lo sarà mai più. Cioè l'inizio della fertilità di Biancaneve e tutto il tema del rosso, adesso vi sto a dire, cappuccetto rosso, è il sangue mestruale. L'inizio della fertilità di Biancaneve coincide con la fine del ciclo della matrigna. Quello che dice lo specchio è vero, perché lo specchio cosa dice? Qui tu sei la più bella, cioè qui tu la sei più bella, cosa vuol dire? Che tu ti puoi fare il lifting, ti fai il toy boy, ti metti la minigonna, te la puoi raccontare. Ma al di là, Biancaneve lo è molto di più. Finché la matrigna non vede Biancaneve, se la racconta. Ma nel momento in cui vede Biancaneve, dice il testo, la odia, non la sopporta, e dice al cacciatore, toglimela davanti agli occhi, uccidila, strepitoso. Cosa avrebbe potuto fare la matrigna? Avrebbe potuto fare una cosa enorme, avrebbe potuto accogliere Biancaneve come propria figlia adottiva. E il tema dell'invidia, l'invidia che prova la matrigna per Biancaneve, perché è interessante? Perché l'invidia, si dice, è la sofferenza che tu provi nel vedere nell'altro un bene che avrebbe potuto essere il tuo, ma che ora non lo potrà più essere. Bellissimo. Io e il mio amico studiavamo pianoforte, ed eravamo bravi tutti e due. Sto citando un testo di Thomas Bernhard, Soccombente si chiama. Eravamo bravi tutti e due. Però io dopo mi sono scocciato, non avevo voglia, ho lasciato perdere. Invece il mio amico ha continuato a studiare. E dopo 10 anni io lo incontro. E vedo che lui è diventato un pianista famoso. E nel vedere il pianista famoso che lui è diventato, di rimbalzo faccio l'esperienza del mio fallimento, perché anch'io avrei potuto, ma ora non posso più, perché mica mi posso mettere a studiare. Non so se è chiaro. È incredibile, incredibile. È quello che fa Mazzarò nella roba di Verga, quando gli dicono ricordati che la roba non la puoi portare, pensa alla tua anima. Ma questo non è interessante, il finale è interessante, se ve lo ricordate, che a un certo momento Mazzarò, vendendo un giovane ignudo, un suo servo, passargli davanti agli occhi, cosa dice? Vedi, dice, chi ha davanti a sé tutta la vita, chi non ha nulla. Ma non è ancora questo il finale. Il finale è preso un bastone, si mise a uccidere le oche e i propri tacchini. Distruggi. È fantastico. Distruggi. Ecco. Il tema è stato esattamente qua. Avrebbe potuto fare qualcos'altro la matrigna, certamente, quello che dicevo prima. Di fronte alla vita, dice il Siracide, dice anche il Deuteronomio, di fronte alla vita io ti pongo la vita, di fronte ti pongo il fuoco e l'acqua, la vita e la morte, scegli. E il Siracide, il capitolo 15, è commovente. Ti pongo di fronte a te la vita e la morte, scegli, perché ad ognuno sarà dato ciò che vorrà. Strepitoso. Strepitoso. Perché uno dice, ma chi è che sceglie la morte? Noi scegliamo la morte. Continuamente scegliamo la morte. Biancaneve morirà, dovesse costarmi la vita. È un continuo. Un continuo. Non so se ho spiegato il passaggio.
Allora, ci diamo ancora magari una decina di minuti, se il professore concorda, così per le 10:30 chiudiamo. Colgo la palla al balzo. No, c'è una domanda là? No, visto male, scusate. Allora, colgo la palla al balzo veramente e, se permettete, pongo io una domanda. Forse riprendendo quello che Nicola citava prima, cioè il documento della Santa Sede che è stato pubblicato un paio di mesi fa. A un certo punto si cita un brano di Bernanos dove lui dice: il pericolo non si trova nella moltiplicazione delle macchine, ma nel numero sempre crescente di uomini abituati fin dall'infanzia a non desiderare altro che ciò che le macchine possono dare. E poi il documento dice: allora il problema è il rischio di un riduzionismo digitale. Lei che insegna in un'università e in un istituto di scienze religiose, quindi dove ci si aspetta che chi li frequenta abbia una certa intenzionalità negli studi, un certo atteggiamento, anche un certo desiderio di imparare, vede effettivamente questo rischio? In suo nipote l'ha mai visto? Eventualmente, se sì, c'è qualcosa che si può fare?
No, grazie. No, io il rischio che vedo, devo dire, io dico questo. Il bene è molto più del male. Il problema è che noi non ci crediamo. Non è vero che noi siamo tutti cattivi, non è vero. Noi non ci crediamo. Noi non prestiamo attenzione a queste cose. Noi aiutiamo i nostri anziani, li puliamo, no? E poi cosa diciamo? Beh, è normale mio nonno. Non è normale affatto. Voler bene non è normale. È che noi non prestiamo attenzione a questo, è vero la questione. Noi non ci crediamo. Io dico sempre, tu ti sei innamorato a 15 anni della tua compagna di banco, giusto? Ed è stato un amore vero, bello, poi è finito, vabbè, finito. E noi cosa diciamo? Beh, sono cose da adolescenti, che sono i vecchi, che io detesto. È passato. Sì, sono le solite robe. Noi non ci crediamo. Io trovo questo il punto, per quello faccio l'esempio di mio nipote, la persona che, l'anziano che noi aiutiamo. Per questo è interessante il silenzio tra due amici. Per questo è interessante. Noi facciamo delle cose incredibili, incredibili. A proposito del matrimonio, sono nell'ospedale. Sono in ospedale, in reparto neurologia, a un certo momento ero una mia amica, una stanza, due donne, insomma, così ero lì, a un certo momento una signora lì, la vedevo così, una bella donna, la faccia, 45-50 anni, mi dice: senta, mi fa un favore? Io dico: beh, certo. Dice: guardi, io pensavo all'acqua. Dice: guardi, nel cassetto giù, lo vede lì? Sempre coperto, dice: sì, ecco, poi se lo apre c'è un rossetto. Va bene, esco con il rossetto e dico adesso. No, senta, mi fa, mi scusi, se oso, me lo può mettere? E io ho detto, signore, io non sono avvezzo, di solito no. Ho provato, poi voi come fate? E poi lei ha capito, no? E dice, no, sa, perché io sono malata di Parkinson, grave, e appena tendo un muscolo inizio a tremare. E tra un po' viene mio marito. Io ho guardato in cielo se c'era una colomba. E poi, essendo un maschio, ho pensato, chissà come faranno l'amore. Non lo faranno? O sarà molto difficoltoso? Eppure questa signora si mette il rossetto. Noi cosa facciamo di fronte a una roba così? Oh, che bello! Ah, in oratorio, no? Siamo in oratorio, che bello. Non abbiamo fiducia nel bene. Non ci crediamo. Non ci crediamo. Diciamo che è un caso, quello lì è buono d'animo, è mia mamma, Gesù ci vuole bene, tutte queste robe qua. Non ci crediamo. Io trovo che questo è gravissimo. Proprio, proprio gravissimo. Perché, ripeto, i cieli narrano la gloria di Dio, Salmo 18. Ma poi, questo è quello che fa Dio. Ma poi c'è bisogno di qualcuno che alza gli occhi e legge la narrazione, no? Se non li alzi gli occhi, i cieli narrano la gloria di Dio, sono fatti suoi, di Dio e dei cieli. Se tu non la guardi. E mi permetto di dire che il bene vero è sempre scritto con la B minuscola. Vogliamo smetterla di questa menata della maiuscola? Non esiste la maiuscola. Esiste solo nei Baci Perugina e in qualche predica dei preti. Perché il bene è il minuscolo. È il modo come pulisci un anziano, come spieghi la tabellina del 3 a quello lì, come prepari la pasta asciutta. Io trovo questo. E questo è dappertutto. Certo, ci vuole qualcuno che rifletta e dice, porca vacca, quella lì si mette il rossetto perché arriva il marito. Ma vi rendete conto? Lui dice, vabbè, ma sono sciocchezze. Non sono sciocchezze. Secondo me non sono sciocchezze. Ecco, io su questo vedo un certo pericolo. Anche perché... adesso però qui devo avete in mente l'immagine che la TV ci dà della sessualità? È questa, ve lo dico io, che io ti prendo di solito sulla lavatrice, è sempre così, ti prendo sulla lavatrice, ti strappo gli slip, che fra l'altro è una pratica costosissima. Perché una dice me li tolgo gli slip, no, ma io ti strappo gli slip e questo è niente. E poi sulla lavatrice, mentre ti posseggo, succede sempre i fuochi d'artificio, giusto? Sempre. Orgasmi ripetuti, frequenti, belli, abbondanti. Tu pensi, adesso la dico così, vi tolgo dall'impaccio. Tu pensi, io penso alla mia vita sessuale e dico, cavolo, che disastro. Perché noi facciamo un errore gravissimissimo. Noi giudichiamo la nostra esperienza a partire dall'immagine che ci viene data, invece di giudicare l'immagine a partire dalla nostra esperienza. Non so se è chiaro. Dovremmo crederci di più nella nostra esperienza, nell'amore che hai verso tua moglie, verso i figli, verso le cose che fai. Dovremmo crederci di più, perché se tu guardi quell'immagine lì ti spari, solitamente, adesso non so, ti spari. E invece abbiamo ragione noi, è finto quello, non noi.
Allora, se non c'è altro, io ringrazio di cuore il professore per aver uno accettato l'invito di un semi sconosciuto che l'ha conosciuto anni fa in una... Io ero lì in mezzo al pubblico, lui relazionava in un incontro e allora da lì in poi, però non c'era mai stato un'occasione di incontrarlo personalmente, per cui grazie di questo, grazie per i tantissimi spunti che ci ha dato questa sera e che a mio avviso ci aiutano davvero tanto a mettere a fuoco la questione, che non è tanto classificare l'intelligenza artificiale, che come tutte le produzioni umane ha tutto il suo senso e la sua bontà, ma ricordarci di chi siamo noi. E allora secondo me tutti usciamo questa sera, lasciatemelo dire, un po' migliori di come siamo entrati, non da un punto di vista morale, ma da un punto di vista umano, cioè più ricchi, più veri, più autentici. Ecco. Allora, grazie ancora al professore, grazie a voi per essere usciti, è vero che il tempo bello di oggi aiutava, però non è mai scontato uscire alla sera. Non so se il Don Luigi o il Don Romeo vogliono concludere, no? Va bene? Allora, grazie ancora a tutti, vi ricordo l'ultimo appuntamento del ciclo che sarà il 7 maggio, mi pare, a Marcallo, sull'economia di Francesco con Don Magnoni. E niente, fuori ci sono i libretti del professore per chi è interessato ad approfondire ulteriormente. Grazie ancora e buona serata a tutti.